Sabato 30 maggio 2026, le 15, è il momento di Rotoclassica. Rotoclassica, vi parla Carlo Centemeri qui dagli studi di Radio Popolare in una puntata scritta anche con Carlo Lanfossi, Claudio Ricordi e Francesca Mulas. In questa puntata avremo diverse cose legate al teatro alla Scala di Milano, sia per la produzione del Nabucco che è attualmente in scena, ma anche per la nuova stagione appena presentata. Inoltre un ricordo di un grande personaggio della musica italiana per il suo grande ruolo con la edizione di Casa Ricordi, ma anche in tanti tanti altri ruoli, legato a Mimma Guastoni, che è scomparsa questa settimana. La scomparsa di Mimma Guastoni, avvenuta qualche giorno fa, ci fa perdere un personaggio davvero cruciale all'interno della storia della musica a Milano e non solo durante tutta la seconda parte del Novecento. Ce ne ha tratteggiato un profilo il nostro Carlo Lanfossi.
È morta lo stesso giorno di Luciano Berio, 23 anni dopo, il compositore che ha fortemente segnato il suo percorso professionale. La notte del 27 maggio ci ha lasciati a 86 anni Carolina Sandra Guastoni, per tutti, semplicemente Mimma. Per il mondo Mimma Guastoni è soprattutto ricordata per l'instancabile guida al timone di Casa Ricordi tra gli anni 70 e 90, ma per i milanesi saranno soprattutto la sua innegabile energia di organizzatrice e animatrice di vivaci dibattiti culturali a lasciare un ricordo ancora più profondo. Milanese fino in fondo, aveva incontrato la musica prestissimo. Amava raccontarlo così. A 3 anni papà e mamma mi portavano già alla Scala. Avevamo il palco 18 del secondo ordine accanto al palco reale. Mamma amava Verdi e papà Puccini. Lei la sera si sedeva al pianoforte e cominciavano. Già allora diceva per casa giravano i libretti ricordi. La casa editrice in cui sarebbe entrata a 20 anni rispondendo a un'inserzione sul giornale e dove sarebbe rimasta per oltre 30, diventando prima direttore generale e poi amministratore delegato. Lei che, insieme a Luciana Pestalozza, ha dimostrato a un'industria all'epoca non particolarmente aperta all'innovazione e alla parità di genere che essere donna in una posizione di potere era la condizione necessaria per provare a fare qualcosa di nuovo. Sotto la guida di Mimma Guastoni, il catalogo Ricordi accoglie Luigi Nono, il Berio delle ultime opere, Sciarrino, Donatoni, Bussotti, Manzoni, ma anche la generazione di Fabio Vacchi, Gérard Griset, poi Olga Neuwirth. Ma sono anche gli anni delle nuove edizioni critiche del repertorio operistico italiano e dello stretto quasi quotidiano sodalizio con i più grandi compositori e direttori del Novecento, da Claudio Abbado a Riccardo Muti. Nemica dell'omologazione e dell'idea che si dovesse dare al pubblico solo ciò che già si aspettava, era anzi convinta che le novità andassero gettate addosso agli ascoltatori, tra il pubblico Mimma Guastoni c'era sempre. A una prima di Bussotti alla Piccola Scala nel 76 le gridarono venduta perché continuava ad applaudire. Altro che venduta, raccontava divertita, avevo pagato io. E di paura non ne ha mai avuta. Negli anni recenti teneva viva nel Tempio Valdese di Via Sforza la rassegna Musica al Tempio, ma è stata anche vicepresidente di Milano Musica, presidente di Teatri per Milano, consigliera della Fondazione Archivio Luigi Nono, della Fondazione Paolo Grassi, del Piccolo Teatro, una rete di istituzioni che è in fondo la mappa della Milano musicale del secondo Novecento, che lei stessa aveva contribuito ad arricchire. Per questa sintesi di competenza artistica e sensibilità sociale, lo scorso dicembre la città di Milano l'ha onorata con l'Ambrosino d'Oro, ricordando il suo costante servizio alla città e la capacità di consolidare realtà d'eccellenza dedicata alla formazione di giovani talenti. Oggi Milano perde una custode della memoria storica di un complesso ed esaltante periodo della musica italiana e anche un'alleata della contemporaneità e dell'avanguardia. Per i Mimma Guastoni la cultura era qualcosa di necessario, quasi di indispensabile, sempre libera come lei. Milano, per almeno mezzo secolo, le ha dato ragione. Per Roto Classica, Carlo Lanfossi.
Ed è stata presentata ieri mattina la nuova stagione del Teatro alla Scala di Milano, la prima con la guida di Myung-Woon Chung che succede a Riccardo Scegli, che termina in questi giorni il suo mandato. Una stagione che comincerà come di prammatica il prossimo 7 dicembre con l'Otello di Giuseppe Verdi, appunto diretto da Myung-Woon Chung con la regia di Damiano Micheletto e un cast che vede Otello con Brian Yagde, Iago Lucasalsi e Desdemona, interpretata da Eleonora Boratto. Ha già fatto discutere il fatto che sarà, come è stato dichiarato, una delle primissime produzioni di Otello non in versione blackface, cioè il Moro di Venezia non avrà la faccia dipinta di nero, come si è più o meno sempre fatto nella storia, anche in linea con tendenze più recenti che chiaramente vogliono affrontare di più l'approccio del fatto che il significato dei personaggi e la loro caratterizzazione sia legata soprattutto chiaramente al testo e alla presenza musicale. Ma di questo e di tutto quello che succederà nella prossima stagione ce ne parla la nostra Francesca Mulas, che ha seguito per noi la presentazione di ieri.
13 opere, 7 balletti, una tournée in Asia e un nuovo direttore musicale che ha appena firmato il contratto. Con questi elementi, il Teatro alla Scala ha presentato, venerdì 29 maggio, la stagione 26-27 nel ridotto dei palchi, con la consueta solennità, ma anche con qualcosa di decisamente inconsueto. Per la prima volta dopo 11 anni, il Permarini cambia direttore musicale. Il maestro Myung-Woon Chung, che prende il posto di Riccardo Scegli, ha subito sorpreso. Ha dichiarato di voler lasciare le scelte artistiche al sovrintendente Ortombrina e ha spiegato che, dopo 37 anni di frequentazione con l'orchestra scaligera, ciò che lo muove è l'amore per quei musicisti, non il calcolo professionale. Poi ha aggiunto, con ironia lieve e disarmante, che la prima volta in cui venne in Italia 44 anni fa non venne per la musica bensì per la cucina. Forse è meglio cominciare con la cucina che con la musica, ha detto, perché questo è la base della vita. Di Scegli si è parlato con il tono riservato a chi lascia in buoni rapporti, circostanza tutt'altro che scontata nel mondo dell'opera. Gli è stata riservata una nuova produzione di The Rake's Progress di Stravinsky, con la regia di Casper Holten, con cui il direttore aveva già lavorato al Piermarini. La stagione d'opera si apre ovviamente il 7 dicembre con l'Otello di Verdi, assente dalla Scala da 2005, con il maestro Chung sul podio e Damiano Micheletto alla regia. Ortombrina ha anticipato che sarà la prima volta in assoluto nella storia della Scala che il personaggio non verrà truccato di nero. Una scelta che si iscrive in un dibattito ormai decennale nei grandi teatri internazionali dove il trucco di scena, la blackface, è progressivamente scomparsa. La produzione andrà poi in tournée in Corea del Sud e Giappone nel settembre 2027 per inaugurare il nuovo teatro d'opera di Busan, città natale del maestro Chung, il quale ha rivelato che Ortombrina ha già chiesto al sindaco di intitolare l'edificio a Giuseppe Verdi. Il cartellone alterna recuperi e classici. Tra i ritorni spiccano titoli assenti dalla Scala da decenni. Il Pescatore di perle di Bizet mancava dal 1948. Il Don Chisciotte di Massenet non era mai arrivato alla Scala, probabilmente perché quello di Nureyev aveva a lungo monopolizzato ogni possibile declinazione del mito cervantino sul palcoscenico scaligero, e arriva ora con Micheletto alla regia, Bernard de Billy sul podio e Alex Esposito protagonista. I Puritani di Bellini mancavano dal 1971. Ortombrina li ha definiti l'opera che genera più paura di qualunque altra nella storia dell'arte, per quelle due note acute del tenore nel finale, in nuova produzione con Davide Livermore alla regia e Fabio Luisi sul podio. Dixon in China di John Adams, nel quarantesimo della composizione, arriva per la prima volta al Piermarini, con Kent Nagano e la regia di Valentina Carrasco al suo debutto scaligero. Portare il post-minimalismo novecentesco alla Scala non è un gesto da poco. da Leonora di Paer, fonte diretta del Fidelio beethoveniano mai eseguita in questo teatro, chiude il cerchio nell'anno del bicentenario della morte di Beethoven. A bilanciare i classici rinunciabili. La Bohème, nella storica regia di Zeffirelli del 1963 con Daniel Oren sul podio, il Macbeth verdiano nell'allestimento di Barry Kosky con Luca Salsi e René Pape, e Dido ed Eneas di Purcell con Gianluca Capuano e Marcus Morau a chiudere la stagione. Nel balletto la novità più attesa è la Giselle di Akram Khan, per 10 anni esclusiva dell'English National Ballet. La Scala è la prima compagnia al mondo a presentarla dopo la scadenza dei diritti. L'omaggio a Béjart nel centenario della nascita, Il cielo di fuoco, Il bolero con Roberto Bolle e la raramente eseguita Seresse l'amor, affianca una collaborazione inedita con il Piccolo Teatro, che nel 2027 compie 80 anni. Sul fronte sinfonico il maestro Chung concentra la propria presenza su Beethoven, affiancandolo a Messiaen. Tra gli ospiti, Klaus Makela e Kirill Petrenko, Simon Rattle nella Passione secondo Matteo e Christophe Rousset con Rameau. Igor Levit apre e chiude il ciclo pianistico con programmi beethoveniani. Sui prezzi, un lieve adeguamento nelle fasce alte finanzierà nuove formule di accessibilità. Su 450.000 spettatori annui, 180.000 entrano già con biglietti agevolati. La novità è un biglietto al 50% per i residenti della città metropolitana che non abbiano mai varcato la soglia della Scala. Ortombrina ha detto, li andiamo a prendere a casa. Francesca Mulas per Rotto Classica.
E rimanendo al Teatro alla Scala di Milano, si sta concludendo in questi giorni, è in scena ancora per un'altra settimana circa, una nuova produzione del Nabucco di Giuseppe Verdi, una regia che non ha mancato di suscitare gli entusiasmi sia di pubblico che di critica per uno dei titoli più amati e più importanti di Giuseppe Verdi. Sentiamo gli elementi più importanti di questa produzione nelle parole del regista Alessandro Tallevi, raccolte dal nostro Claudio Ricordi.
Come ha detto il maestro, questa collaborazione è stata una collaborazione molto stretta. La cosa che apprezzo veramente molto di Maestro Chailly è che è un direttore molto pratico e capisce molto bene le esigenze sceniche e come risolvere la sfida di mettere azione insieme con musica, perché un'opera di uno spettacolo così complesso c'è un tempo lungo di preparazione. Abbiamo iniziato a parlare quasi 2 anni fa, ma il periodo finale, che cioè quello delle prove, è relativamente breve, sono solo 6 settimane, e in quei 5-6 settimane deve essere tutto risolto prima, perché non c'è tempo di sbagliare un passo quando arriviamo a quel punto. E quindi avere la collaborazione del maestro già dall'inizio è stato veramente un grande aiuto, perché così potevamo risolvere, pensare di ogni sfida molto bene prima di arrivare in sala prova o sul palcoscenico. Anche con Maestro Malazzi ho lavorato strettamente. Maestro Chailly mi ha chiamato un giorno con un elenco di 29 domande su momenti specifici nell'opera. Allora, pagina 400, battuta 465, cosa facciamo in questo momento? Dove starà il coro? Dove saranno i protagonisti? Ho bisogno dell'attenzione del coro a questa battuta qua. Va benissimo così, perché così abbiamo costruito insieme una regia e una recitazione che abbina sempre molto bene con le esigenze musicali.
È carino ricordare che il divertissement, essendo una prima esecuzione moderna, non esistendo nulla, abbiamo fissato, tra le tante cose, con Alessandro, i metronomi che io avrei portato in orchestra, perché lui un mese prima ha cominciato a lavorare sulla coreografia molto bene con eccellenti collaboratori, e era importante avere anche lì un senso di unità di pensiero.
Sì, assolutamente, perché con un tempo molto diverso a quello che aspettavamo in sala prova con i ballerini poteva cambiare completamente il risultato, quindi anche su questi abbiamo avuto i dettagli molto precisi già molto in anticipo, e comunque questo spettacolo non solo con Maestro Shai e con Maestro Malazzi, ma anche con i miei collaboratori, tra l'altro Gary McCann, il nostro bravissimo scenografo e costumista, e anche Danilo Rubeca, il coreografo che ha montato le coreografie del ballabile. Abbiamo iniziato un anno fa proprio con scambi di idea ogni giorno. Gary è bravissimo perché lavora molto veloce, quindi poteva già mandarmi delle soluzioni visive entro giornata, così potevamo scegliere questo sì o questo no, così andando avanti. Ma è stata veramente una preparazione pazzesca per mesi e mesi, facendo i dettagli sia dei costumi sia delle scene, poi il ballabile, che è stata una sfida di come si può intrecciare bene un elemento così dentro un'opera, specialmente quando non è mai stato fatto prima.
Novità anche che ci vengono dall'America: la Orchestra Filarmonica di Los Angeles ha nominato come direttore principale Daniel Harding, che succede a Gustavo Dudamel. Una collaborazione davvero interessante per Harding, che mantiene in questo momento la sua collaborazione anche con l'Accademia di Santa Cecilia. Uno dei direttori sicuramente più interessanti della cosiddetta giovane generazione, che però appunto, oltre alla sua importante attività come direttore d'orchestra, mantiene in parallelo delle altre attività interessanti che peraltro condivide con vari colleghi. Ci racconta tutto questo Francesca Mulas.
Ich bin der Nebel, wie ich mir muss rechnen.
C'è un dettaglio che il grande pubblico della musica classica spesso non immagina quando vede un musicista o un direttore d'orchestra salire sul podio. Molti di loro coltivano una seconda vita parallela totalmente segreta e lontana dai riflettori. Per Daniel Harding quella vita è ad alta quota. Gli spettatori riempiono i teatri e rimangono rapiti dalla sua bacchetta senza sapere che il maestro ama profondamente il volo, tanto da aver studiato duramente per trasformare questa passione in un vero e proprio secondo lavoro. C'è chi infatti per staccare si concede un weekend fuori porta e chi, come Harding, preferisce mettersi ai comandi di un Airbus di linea. La notizia del mese nel mondo della musica è il suo clamoroso sbarco oltreoceano. Il 50enne maestro britannico, attuale direttore musicale dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia a Roma, è stato appena nominato alla guida della Los Angeles Philharmonic. Succederà a Gustavo Dudamel a partire dalla stagione 27-28, con un contratto iniziale di 6 anni. Un colpo di mercato artistico straordinario che lo proietta nell'iperuranio della musica americana. Eppure la smentita verso chi pensava che milioni di Hollywood lo avrebbero convinto a riporre i gradi di pilota nell'armadio è arrivata immediata dallo stesso Harding: continuerò a volare per Air France. La scelta di non mollare la croce non è un capriccio, ma l'espressione di una viscerale necessità personale e psicologica. Harding ha spiegato che il podio è un luogo di profonda solitudine, dove si è costantemente l'autorità suprema, gravata dal peso di ogni scelta. La cabina di pilotaggio rappresenta invece il perfetto contrappasso terapeutico. C'è poi una dinamica legata al rischio che affascina il direttore. Se nel volo la priorità assoluta è identificare e azzerare ogni potenziale minaccia, nella musica l'obiettivo è spingersi al limite. E questa tendenza mentale lo ha paradossalmente reso più rilassato sul podio e propenso a usare nelle interpretazioni musicali. Questa routine ad alta quota, un po' schizofrenica, non è un caso isolato, ma accomuna una ristrettissima elite di musicisti. Hardin condivide la stessa passione con il celebre pianista russo Alexander Melnikov, che ha completato il suo durissimo addestramento commerciale ed è entrato in servizio per la compagnia Lufthansa. Se Hardin e Melnikov si contendono oggi cieli europei, anche l'Italia vanta un personaggio simile, anzi un vero e proprio pioniere assoluto di questo doppio binario professionale, il pianista napoletano Roberto Cominati. Vincitore del premio Busoni nel 1993, Cominati ha diviso per anni la sua vita esattamente a metà, fra il recital alla Scala a New York e la cabina di pilotaggio dei Boeing 737 di Air Italy e Meridiana. Per non perdere l'agilità delle dita durante le lunghe soste di lavoro negli aeroporti, Cominati viaggiava con una tastiera muta digitale in valigia, per esercitarsi nelle stanze d'albergo, anche se spesso i direttori delle strutture alberghiere riaprivano di notte i saloni principali per permettergli di studiare sui loro pianoforti a coda. Ora che la carriera di Harding si sposta oltreoceano, la gestione del tempo diventerà un monumentale equilibrismo transatlantico. Harding ricoprirà infatti contemporaneamente la carica di direttore musicale sia a Roma sia a Los Angeles. Nel circuito della musica classica la sovrapposizione degli incarichi è una prassi consolidata per i direttori di prima fascia, poiché l'impegno sul podio è strutturato su blocchi stagionali. A Santa Cecilia Harding è presente per circa 8-10 settimane l'anno e una ripartizione simile avverrà in California. E Harding ha già studiato la rotta logistica nei minimi dettagli, svelando un colossale piano di volo all'agenzia Associated Press. Il mio obiettivo, dice, è fare il passaggio di categoria sui velivoli wide body come i Boeing 777 o gli Airbus A350 dedicati alle rotte intercontinentali. È assolutamente logico pensare che nei miei primi 2 anni a Los Angeles inizierò ad atterrare in California indossando la mia uniforme da pilota di linea. I melomani romani possono comunque stare tranquilli. Il contratto di Harding a Roma scade nel 2029 e la nomina americana non intaccherà i suoi impegni all'Auditorium Parco della Musica, anzi, la rinnovata stagione 2026-2027 di Santa Cecilia si preannuncia spettacolare. Francesca Mulas per Roto Classica.
E ricordiamo come sempre tutti gli appuntamenti dedicati alla musica classica qui su Radio Popolare. Il sabato pomeriggio alle 15 come sempre Rotoclassica, giovedì sera alle 23 Labirinti musicali, la domenica mattina alle 7 l'apertura musicale classica e poi la domenica pomeriggio alle 15:35 Ricordi d'archivio. La puntata di questa settimana, come sempre curata da Claudio Ricordi, si collega in un certo modo al Nabucco che in questo momento è in scena alla Scala. Infatti, questa produzione di Nabucco è dedicata a Gianandrea Gavazzeni, scomparso 30 anni fa, e che il 7 dicembre del 1966, quindi 60 anni fa, inaugurò la stagione scaligera proprio dirigendo il Nabucco. Sentiamo un estratto di questa intervista di Claudio Ricordi a Gianandrea Gavazzeni, che verrà poi trasmessa integralmente durante Ricordi d'archivio di domani pomeriggio.
Ci ridano pur sopra gli scanzonati di oggi, no? Gli aridi di oggi ci ridano, ma io non ci rido mica, perché nel fondo della memoria acustica ho queste frasi indimenticabili. C'era un'acquisizione perché queste frasi poi entravano non solo nella memoria acustica degli ascoltatori, ma in certe categorie di buona ascoltazione culturale entravano anche nella vita pratica. Diventava un modo di dialogare, probabilmente anche un giovanotto che faceva la corte a una ragazza sentiva le frasi della traduzione italiana di Werther, non parliamo poi in opere originali in lingua italiana, tutto il Puccini è entrato in una certa società di allora, io me lo ricordo bene, nella pratica corrente. Il linguaggio conversativo di Puccini, che io ho sempre sostenuto come una delle sue prerogative più geniali, più intelligenti in sede operistica, il linguaggio conservativo di Puccini era il linguaggio che diventava, in un certo senso, si traduceva nel quotidiano del rapporto fra uomo e donna. E siamo lì al teatro di Giacosa, no? come lo foglio Tristi Amori, era il dialogo di una società. E adesso non ne voglio più sentir parlare di queste cose. I giovani turchi non ne voglio più sentir parlare. Beh, io sai, ho avuto un'esperienza curiosa. Circa 20 anni fa sono stato invitato al Teatro di Stato di Budapest per allestire un Don Carlos di nuova produzione, nuovo allestimento, in lingua ungherese, tradotto in ungherese. Ma non sembrava più Verdi, mi sembrava di dirigere il Wozzeck. Era incredibile sentire Verdi in ungherese. Giusto, dicevo, qui siamo al teatro espressionista. Diventava un'opera espressionista. E il risultato fu quello. Io diressi l'opera, l'abbiamo provata molto bene, con un teatro di massima efficienza, con dei cantanti intelligenti, anche come attori, voci qua e là un po' scassate, ma soltanto che tutto il timbro generale era espressionista, non era più Verdi. Poi cambia la ritmica. Ma io direi che una delle dimostrazioni della vitalità di questa forma composita ibrida che è il melodramma, tutto il suo arco storico, direi dal 700 fino ai veristi, agli espressionisti, e ai dodecafonici e agli atonali, è proprio questa polivalenza, questo melodramma che lo si può tirare da tutte le parti, eppure mantiene, se il testo musicale e il tono operistico è valido, mantiene la sua vitalità. E quindi io mi batto, no, perché non posso battermi contro niente, mi esprimo sempre contro i rigorismi, contro il rigorismo, contro l'intransigenza, contro l'intolleranza, non solo nella musica, in tutto, anche nella vita.
E siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Rotoclassica, condotta da Carlo Centemeri, con contributi scritti e raccolti da Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Noi ci risentiamo sabato prossimo alle 15 per una nuova puntata, ma vi ricordiamo che per ogni suggerimento, critica, commento, segnalazione o tutto quello che volete voi, potete scriverci a rotoclassica@radiopopolare.it. Un buon pomeriggio a tutti da Carlo Centemeri e ci risentiamo tra una settimana.